quotidiani di oggi, come spesso accade di lunedì, praticamente le prime pagine dei giornali sono tutte onde lunghe di dibattiti o diciamo notizie di cronaca avvenute nei giorni precedenti. In particolare diciamo sui quotidiani di oggi troviamo le onde lunghe di due questioni: da un lato la sentenza di assoluzione per Salvini, arrivata venerdì per la vicenda Open Arms. Secondo appunto la Corte il fatto non sussiste. Alla luce di questo, insomma, si è innescato un duro dibattito che un po' si salda con il più diciamo di lungo termine scontro tra potere esecutivo e magistratura. Ricordiamo insomma che è di questi giorni anche la notizia dell'assoluzione di Matteo Renzi. La seconda diatriba, insomma la seconda vicenda che continua anche sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, è l'attentato a Magdeburgo, avvenuto nella serata di sabato, con un'auto che si è lanciata contro un mercatino di Natale. Di tutto questo troviamo notizia sulla Stampa, che apre appunto con la questione degli interni. Viminale: Meloni stoppa Salvini, la premier teme la voglia di rimpasto, contenta di piante dosi, ma il vice insiste: posso andarci, parliamone. Che cosa è successo? È successo che praticamente Giorgia Meloni è volata in Finlandia per il vertice Nord-Sud. C'è stata una conferenza stampa finale in cui Giorgia Meloni avrebbe bloccato, diciamo, le ambizioni del suo vice premier Salvini di rientrare al Viminale, e bloccato diciamo le ipotesi di rimpasto. Diciamo con questo apre la Stampa e a questo dedica le prime pagine interne. Andiamo a vedere un po' di cosa si parla. Ce ne parla Francesca Del Vecchio a pagina 2 della Stampa. Duello Viminale è il titolo scelto. Salvini in piazza a Milano da assolto, gli interni, parlerò con Giorgia, ma la premier dalla Finlandia tira dritto, piante dosi fa un ottimo lavoro. E Salvini appunto, che per il brindisi di Natale con i cittadini non ha scelto un mercato di periferia ma un gazebo a due passi dal Duomo, davanti al piccolo Teatro Grassi si prende applausi e incoraggiamenti. Tra una fetta di panettone e un coro di Oh mia bella Madonnina, parla chiaro ai giornalisti perché Giorgia dalla Finlandia intenda a chi non piacerebbe occuparsi della sicurezza, del futuro, della tranquillità e della serenità di milioni di italiani, è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire. E adesso al Ministero degli Interni c'è una persona che gode della mia amicizia e della mia stima, proseguo ancora, comunque ne parlerò con Giorgia, vedremo, il sasso è lanciato. E dire che la premier solo poche ore prima, quando le voci di ambizioni salviniane avevano iniziato a circolare da Sariselka, che è appunto la località in Finlandia dove si teneva la conferenza stampa finale di questo vertice Nord-Sud, aveva provato a chiudere la questione: siamo contenti dell'ottimo lavoro che sta facendo Matteo Piantedosi anche sul caso Open Arms. Mi pare un fatto che l'oggetto del processo fossero le scelte politiche piuttosto che effettivi reati, e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica. Insomma, per la premier la questione poteva considerarsi conclusa. Diciamo su questo tema anche Ilario Lombardo, inviato appunto in Finlandia per la Stampa, firma un retroscena a pagina 3: Meloni frena i disegni dei vice, nessuno spazio per il rimpasto. La presidente in Lapponia taglia corto sulle ambizioni della Lega e chiude anche a Forza Italia. Il vero timore è l'aumento al 5% delle spese militari NATO annunciato da Trump. Sono rumors, avrebbe detto Giorgia Meloni, quindi voci di corridoio, possiamo tradurlo così. Cosa è successo? A parte il siparietto divertente per gran parte della stampa, per cui Giorgia Meloni ovviamente ha tenuto il suo discorso in inglese durante la conferenza stampa, tranne il passaggio appunto sulla politica interna, su Salvini e Tajani che vorrebbe un rimpasto, di fronte, diciamo, allo sguardo incuriosito, qui dice Ilario Lombardo, dei premier di Finlandia, Svezia, Grecia e dell'alto rappresentante per gli affari esteri UE, che sarebbe Kallas, scontaggiati da una risata, la premier Meloni avrebbe detto internal matters, quindi affari interni, diciamo, quindi riswitchando di nuovo all'inglese. E questa, diciamo, era un po' la questione, ma ben più importante, possiamo dire, sono altre due questioni che vengono riportate su tutti i quotidiani, anche in questo articolo di Ilario Lombardo. In primis i centri in Albania. La premier, insomma, ha affermato che a partire da inizio gennaio 2025 riprenderanno i viaggi della Libra, della nave militare, nel Mediterraneo, per portare richiedenti, diciamo, migranti, potenziali richiedenti asilo non vulnerabili nei centri albanesi. Al termine del summit Lappone annuncia la convocazione per oggi di un vertice di governo dedicato al protocollo con Tirana, e a cui Salvini non parteciperà perché fuori dalle sue competenze di ministro dei trasporti. Difficile, continua l'articolo, che si deciderà qualcosa in concreto, ma la premier ha intenzione di far vedere che non rinuncerà al piano di stabilire hub in paesi terzi fuori dai confini dell'Unione Europea, rassegnata all'idea che per le liste dei paesi sicuri dove sarà possibile rimpatriare i migranti ci vorrà più tempo rispetto a marzo 2025. Nell'ammetterlo, si dice anche convinta che la Cassazione abbia dato ragione al governo italiano, è nostro diritto stabilire quali siano i paesi sicuri. Questione di punti di vista, perché l'interpretazione corrente della recente sentenza è un'altra. I magistrati non sono obbligati a sottostare a una legge se in contrasto con la normativa europea. Secondo Meloni invece i giudici possono entrare nel singolo caso ma non disapplicarla in toto. Il grande tabù però si manifesta alla domanda su come si comporteranno i leader dell'Unione se e quando Trump confermerà che il 2% del PIL, un obbligo per gli stati membri della NATO, non basta più. Uno scenario che deriva da un'indiscrezione del Financial Times: il team del presidente eletto avrebbe detto che Trump chiederà di salire al 5% del PIL. È il tema attorno a cui ruota il confronto tra i quattro capi di governo e Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri. E le risposte e i sorrisi imbarazzati tradiscono poca voglia di parlarne. Meloni si agita più di tutti, si volta verso il finlandese Petteri Orpo e gli sussurra: ma sono fake news. Poi apertamente sostiene che al momento si tratta solo di rumors, non dovremmo seguirli, aspetterei di capire quale sia la volontà del nuovo presidente degli Stati Uniti. E questa, diciamo, era un'altra notizia. In realtà Donald Trump è stato molto vocale, molto attivo in questi giorni nelle sue dichiarazioni. Lo troviamo anche sulla prima pagina della Stampa, con un articolo di Francesco Semprini: Trump, andrò da Putin, la guerra deve finire. Fuori le spese per la difesa dal patto di stabilità e crescita, ha chiesto Giorgia Meloni in occasione del summit tenutosi in Lapponia nei giorni scorsi. La richiesta non è una novità, da tempo si parla di escludere dai vincoli europei le spese per la difesa, e questo è un articolo che continua a pagina 27. Come vedete, sono tante le notiziole, diciamo più o meno notiziole, in realtà grandi notizie. Trump, appunto, avrebbe, secondo i rumors del Financial Times, in discrezione del Financial Times, avrebbe chiesto di innalzare le spese in percentuale del PIL, appunto per le spese militari dei paesi membri della NATO, al 5%, avrebbe detto che intende riappropriarsi del canale di Panama, ha definito il presidente del Canada Trudeau un governatore e il Canada il 51esimo stato degli Stati Uniti, e avrebbe anche detto di voler uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, tante notizie su questa questione del 5% delle spese militari. Insomma, come dicevamo poco fa, la posizione del governo Meloni è di scorporarle dei vincoli europei per, insomma, non incappare in una procedura di infrazione. Su questo Veronica De Romanis, sulla prima pagina della Stampa e poi a pagina 27, avverte però: le armi sono un debito anche fuori dal patto, e questo, diciamo, mi sembra un elemento di rilievo. E infatti Veronica De Romanis dice che questo 5% per l'Italia si tratterebbe di circa 100 miliardi, una cifra davvero molto lontana da quella attuale, che si ferma sotto il 0,5%. Per questo Meloni chiede lo scorporo di queste eventuali spese maggiori. Ma cosa vuol dire nello specifico? Chiariamo subito un punto fondamentale: scorporare non significa non pagare, come al solito di gratis non c'è nulla. Le spese scorporate non vengono regalate o distribuite dall'Europa, al contrario, si tratta di risorse che ogni paese dovrà finanziare con proprio debito, che tuttavia non sarà contabilizzato ai fini delle nuove regole di bilancio europee. Facciamo un esempio: se per la difesa si deve spendere 100 euro di maggiore debito, la somma non verrà inclusa nel calcolo che serve per valutare il rispetto delle norme comunitarie, ma attenzione, sempre debito è. Su quella somma bisognerà pagare gli interessi, esattamente come avviene con il resto dello stock di prestiti accumulato in passato. L'unico vantaggio dello scorporo è quello di non essere messi in procedura di infrazione, solo perché il debito aumenta per far fronte a queste nuove spese. Ma allora, se è sempre debito nazionale, perché diversi governi europei, in particolare quelli del nord, si oppongono allo scorporo? Semplice: il timore è che dentro queste spese vengano incluse voci che non hanno nulla a che fare con gli investimenti in difesa, quindi spesa corrente fatta passare per spesa in conto capitale. Ciò darebbe luogo a bilanci nazionali poco trasparenti, difficili da interpretare e monitorare per Bruxelles. Il risultato ultimo sarebbe quello di avere conti fuori controllo, con il rischio di instabilità per l'intera area. In un simile contesto, il via libera a un possibile scorporo, quindi a una maggiore condivisione del rischio, potrebbe arrivare solo in una situazione di estrema fiducia, elemento alla base del patto fondante dell'Unione. La fiducia si crea con la chiarezza, quindi chi oggi chiede spese fuori dal patto di stabilità dovrebbe cominciare con il chiarire che idea di Europa ha in mente. Questo era un piccolo articoletto di commento di Veronica De Romanis. Sul tema dell'assoluzione di Salvini c'è poi una pagina 7, un'intervista di Fulvia Caprara a Richard Gere. Attacca il leghista, non vede il dolore. Ricordiamo, insomma, Richard Gere era sulla Open Arms nel 2019, la vicenda a partire dalla quale diciamo si è articolato, si è incardinato il processo contro Matteo Salvini. Qui c'è una lunga intervista a pagina 7. Follia, un mondo governato da miliardari, la star americana sull'Open Arms: ho incontrato l'umanità in fuga, per salvare i poveri dobbiamo aprire i cuori. Forse più interessante però, rispetto all'intervista a Richard Gere, che comunque trovate appunto a pagina 7 della Stampa, è l'intervista ad Antonio Tajani a pagina 5, a firma di Alessandro De Angelis. Antonio Tajani: basta magistrati politicizzati, ora la riforma, serve uno scatto sulla difesa comune dell'Unione Europea. Per il ministro degli esteri il modello Albania funziona, ma se a decidere sono i giudici nessun paese è sicuro. La sicurezza globale non è gratis, dobbiamo fare debito. L'Ucraina, lavoriamo per una conferenza di pace. Insomma, tutti i termini, tutti i temi di rilevanza per giornata di oggi, insomma per queste giornate, le troviamo già in questo titolo e sommario. Sull'Albania Tajani dice che ci sarà appunto questo vertice oggi sull'Albania. Di che cosa si tratta, chiede Alessandro De Angelis? Di decidere come procedere su una scelta giusta che confermiamo e dovremo rendere operativa. Sono molto colpito da alcuni aspetti della discussione italiana, innanzitutto per come si parla dell'Albania: è un paese amico, candidato a entrare in Europa, e poi faccio notare che il modello sta suscitando interesse, vedi la presidente della Commissione dell'Unione Europea o i paesi come Polonia e Finlandia. Non è accettabile che siano i giudici a stabilire paesi sicuri. Se lo decidono i giudici, nessun paese al mondo è sicuro, dice Tajani. C'è poco da fare, occorre accelerare sulla piena applicazione del nuovo patto di asilo e migrazione per evitare contenziosi. Nel frattempo non c'è alcun motivo per non continuare a perseguire la strada intrapresa. Questo, faccio un piccolo inciso, questo è un altro dei punti del dibattito che si è articolato nel fine settimana. Insomma, il nuovo patto immigrazione e asilo approvato dall'Unione Europea, dovrebbe entrare in vigore nel 2026, prevederebbe tra le altre cose una lista dei paesi sicuri valida a livello dell'Unione. C'è interesse da parte del governo italiano in un pressing per anticipare l'entrata in vigore di alcune parti di questo patto, nuovo patto immigrazione e asilo, tra cui appunto la questione dei paesi sicuri. A proposito di giudici, l'assoluzione di Salvini non dimostra che il sistema giudiziario funziona, chiede De Angelis, è l'opposto. L'assoluzione dice che il fatto non sussiste, quindi c'è qualcuno che voleva far sussistere un fatto che non sussiste, un caso di scuola, di politicizzazione di alcuni magistrati, anche se non della magistratura nel suo insieme. C'è un problema che ha a che fare con la credibilità stessa del sistema. Sulla separazione delle carriere, per noi è una battaglia storica che prescinde dalla soluzione di Salvini, dice Tajani, per questo dobbiamo accelerare sulla riforma della giustizia. Chi governa deve avere la possibilità di governare. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. Sempre sull'immigrazione, Tajani dice tamponare l'emergenza come fece Angela Merkel ai tempi della crisi del 2014 è necessario. Per ora non è scoppiata una nuova crisi in quelle dimensioni, ma è importante che la Turchia faccia da garante per evitare la fuga verso nord, ovviamente della popolazione siriana. Tutto questo non è in contraddizione con una strategia di lungo periodo, e sul ruolo dell'Europa in questo quadro, ogni destabilizzazione in quella regione si ripercuote in Europa in termini di sicurezza. Bisogna garantire l'unità del paese, evitare un collasso migratorio, sostenere la popolazione civile. Mi pare che su questo, compresa la tutela delle minoranze etniche e religiose, la Turchia si muova sulla stessa linea. La Turchia non è destabilizzante, fa semplicemente i suoi interessi, continua Tajani. L'Europa deve fare i suoi e l'Italia si muove seguendo la sua visione politica. Siamo arrivati per primi in Siria a occuparci di rifugiati, vale anche per l'Africa, dove siamo col piano Mattei, e in modello Oriente, dove siamo pronti, in Medio Oriente, dove siamo pronti in caso di cessato il fuoco, a una missione delle Nazioni Unita guida araba e con presenza italiana. Sul nuovo governo provvisorio che si è insediato in Siria, Tajani dice: è imminente la missione di una delegazione di diplomatici italiani ad alto livello a Damasco per incontrare la nuova leadership provvisoria. Ci sono segnali positivi, ma seguiremo nel concreto la loro azione. Le sanzioni alla Siria andranno revocate progressivamente man mano che si manifesterà il loro orientamento nel senso di una transizione politica inclusiva verso le minoranze etniche e religiose e sui diritti delle donne. Che altro in questa intervista sull'Ucraina? Sull'Ucraina Tajani dice: il sostegno che stiamo dando a Kiev consentirà all'Ucraina di arrivare in piedi quando sarà alla trattativa di pace. Ora bisogna lavorare con maggior determinazione al cessato il fuoco e a una conferenza di pace con i soggetti coinvolti, tipo quella che è stata fatta lo scorso luglio in Svizzera su iniziativa del ministro Ignazio Cassis. Questa volta, per raggiungere l'obiettivo, devono partecipare Russia, Cina, Brasile e India. Noi siamo pronti ed è una prospettiva giusta, ma è un percorso graduale da compiere rispettando le regole europee. Qui stiamo parlando della possibile accelerazione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Noi li aiuteremo come stiamo facendo con i paesi dei Balcani occidentali che da anni stanno seguendo un percorso di riforme e saranno i primi a ricongiungersi all'Unione Europea. Questa era, alcuni passaggi della lunga intervista ad Antonio Tajani che troviamo a pagina 5 della Stampa. Torniamo sulla prima pagina della Stampa perché c'è un articolo di fondo di Massimo Cacciari sulla colonna di sinistra: se la politica è cieca di fronte davanti a chi annega, ma anche un articolo di fondo di Giancarlo Caselli: il governo non può controllare la giustizia. La fotonotizia di centropagina della Stampa è dedicata all'incontro tra Mavi, la bambina malata di atrofia spinale, e Mattarella. Io e nonno Sergio, mi ha detto che è felice di questo, insomma, scrive Franco Giubilei nelle pagine interne. Giulia Zonca firma poi un racconto sempre sull'Ucraina, da Ria, dall'Ucraina all'Italia, l'Atletica mi ha salvata, si parla appunto di Daria Derkak. Sicuramente la pronuncia è sbagliata. L'articolo continua a pagina 22. A 8 anni ho abbandonato la mia Ucraina, ho temuto di non meritare l'azzurro. In finale giochi di Parigi l'atleta racconta la sua storia da italiana, un salto triplo oltre le angosce, entrata in aeronautica, ero l'unica con uno stipendio fisso in famiglia, una tensione che portavo in gara. La colonna di destra è dedicata invece ad altri temi sulla prima pagina della Stampa. Come dicevamo in apertura di rassegna stampa, continua appunto l'onda lunga dell'attentato a Magdeburgo, il piccolo André ucciso al mercatino e la Germania spaesata dalla crisi. A parlarne Francesca Sforza, le pagine 10 e 11 che sono entrambe dedicate a questo tema con l'etichetta, insomma, da è abbastanza indicativa di terrore in Europa. La Germania si commuove per l'orsacchiotto tra virgolette André, sicurezza contestato Scholz. L'attentatore di Magdeburgo, lo psichiatra saudita Al Abdul Mohsen, è stato trasferito nel carcere di Burg. Il governo apre un'indagine ma infuria la polemica, sottovalutato il pericolo. 11 anni fa segni di squilibrio. Ovviamente, insomma, da sabato sera ad oggi si sono moltiplicati gli articoli che cercano di fare un punto e scavare anche nel passato dell'attentatore. Qui c'è anche un racconto alle pagine 10 e 11 relativo a anche Julie Martin, l'attivista. Le autorità lo conoscevano ma negavano, è emersa la verità, l'allarme sui social, sono stata la prima a segnalare il saudita, diceva follie ma nessuno mi ha dato retta. Ma più interessante forse appunto a pagina 11 è l'articolo firmato da Letizia Tortello, inviata a Magdeburgo, immigrati, il nuovo muro, la strage riaccende l'odio per gli stranieri, SOS delle associazioni che li accolgono, aggressioni esplose, ma per gli elettori l'AfD, quindi Alternative für Deutschland, non è estremista. Ricordiamo appunto che la Germania è nel pieno di una di una crisi politica ormai in corso da vari mesi, che porterà a elezioni anticipate, mi sembra nel marzo del prossimo anno. Vediamo qualche passaggio di questo articolo, al di là dei racconti puntuali su questo mercatino di Magdeburgo. Ok, allora, un ragazzo di nome Felix, cappuccio della felpa in testa e abiti neri, stacca adesivi dai pali della luce. Non voglio slogan nazisti nella mia città, ci spiega. Si improvvisa spazzino delle spinte estremiste che stanno spaccando sempre di più la capitale della Sassonia, Anhalt. La manifestazione delle frange radicali, capeggiata dal camerata nostalgico del Reich, Thorsten Heise, al grido di remigration, deportazione, ha lasciato il segno. 700 eversivi sabato e un altro corteo previsto per stasera non hanno perso l'occasione, non vedevano l'ora di rilanciare l'odio antimigranti. Non importa se lo psichiatra autore dell'attentato al mercatino fosse un sostenitore dell'ultradestra dell'AfD e fieramente anti-Islam. Taleb Al Abdul Mohsen è saudita e tanto basta per alimentare gli slogan dell'internazionale estremista di destra e di sinistra, nemica dei rifugiati, che li vorrebbe cancellare dalla società. Quell'uomo non doveva entrare, ha twittato Musk. Soluzioni semplici rilanciate da oltreoceano che a Magdeburgo rimbalzano nella quotidianità di una città sotto shock, dove i nazionalisti sono dati al 30%. AfD is ganz normal, l'AfD è assolutamente normale, ci spiega Sabine T., una signora su Breiterweg che porta a passeggio il marito sulla sedia a rotelle. Non dovrebbero più lamentarsi di questo partito perché dice cose vere, continua, e aggiunge: continuate pure a votare Scholz o i Verdi, la Germania sta cadendo a pezzi e cadrà sempre di più, non possiamo più fare nulla, neanche cantare una canzone di Natale per strada. Sabine non lavora, vive dell'assegno sociale come il marito invalido, tiene a far sapere che ha sangue italiano e vabbè, chi se ne frega. E le cronache locali riportano, continua l'articolo, che dopo l'attentato di venerdì a Magdeburgo sono aumentate le aggressioni, i pestaggi e gli insulti verso le persone straniere, in particolare quelle con diritto di asilo. A fare un'analisi di un clima sempre più avvelenato è Mohammad Mamad, direttore dell'AMSA, la rete statale delle organizzazioni per la migrazione della Sassonia-Anhalt. Ci parla a lungo, snocciola i numeri dell'ultimo anno nella regione: 50 attacchi a migranti, secondo il Ministero dell'Interno, su una popolazione di 180.000 stranieri, spiega. Messi a confronto con quelli del Nord Reno-Vestfalia, 15 attacchi nel 2023 su 5,3 milioni di migranti, la fotografia della tensione che si respira è immediata. A Magdeburgo sono registrati 38.600 stranieri, il 15% della popolazione. I gruppi principali oggi sono ucraini, poi siriani, polacchi, rumeni, afghani, indiani. La comunità saudita da cui proviene Taleb al-Abdul Mohsen è piccola, sparpagliata, e tra le vittime dell'attentato sono numerose le persone con background migratorio a cui l'AMSA sta dando assistenza in ospedale. Da noi l'AFD è cresciuta enormemente negli ultimi 10 anni, si respira ostilità, i rifugiati non resistono qui, stanno al massimo 5-10 anni, poi vanno all'ovest, racconta ancora Mamad. Oggi il Land è governato dalla CDU, il centrodestra. Se dovesse passare in mano all'ultradestra, secondo alcuni studi, il 34% degli stranieri fuggirebbe. Stiamo parlando di 60.000 persone, un numero impressionante. L'invito delle reti migranti è a non strumentalizzare la strage del mercatino. Magdeburgo non deve diventare il parco giochi per le agitazioni della destra, spiegano i portavoce. Ecco, questo era, diciamo, una parte dell'articolo che trovate poi, se volete, insomma, terminare la lettura a pagina 11 della Stampa di oggi. Sempre sulla prima pagina della Stampa però troviamo un doppio articolo che riguarda la violenza di genere e i femminicidi, perché è di ieri anche la notizia del tentato femminicidio di Martina Voce, una 21enne italiana di Firenze che viveva a Oslo, dove studia informatica all'università, che venerdì a mezzogiorno è stata colpita con 30 coltellate dal suo ex nel fast food dove lavorava, e diciamo è stata immediatamente soccorsa dai suoi colleghi e colleghe, che hanno diciamo sono riusciti a fermare anche il suo ex, il tentato femminicida, diciamo. Martina, aggredita a 21 anni dal suo ex, presa a coltellate, ora lotta per vivere. Di questo parla Grazia Longo a pagina 18. Insomma, la ragazza si era trasferita da Firenze a Oslo per studiare e lavorare. A settembre, la fine della relazione con un 24enne, il papà, senza l'aiuto dei colleghi, sarebbe morta. E qui c'è anche una intervista a Antonio Voce, lo zio di Martina Voce, che è volato in Norvegia, era geloso e ossessivo, voleva tornare insieme a lei, agguato di una ferocia inaudita. Noi chiaramente auguriamo a Martina Voce di stare meglio presto. Insomma, mi sembra l'ennesima storia di uomini che non riescono ad accettare la libertà delle donne che dicono di amare, incarnando chiaramente l'espressione più materica del patriarcato. Sempre, ovviamente, diciamo, alcuni giornali di destra oggi non hanno perso l'occasione per sottolineare che questo, diciamo, ex è di origini indiane, però insomma mi sembra che qui è solo l'ennesimo tentativo di rimestare nella merda, senza insomma chiamare le cose col proprio nome. A pagina 19 però della Stampa troviamo in realtà già dalla prima pagina e poi continua a pagina 19 un articolo di Francesca Paci in colloquio con Marion Dupreuil, che è stata sostanzialmente la disegnatrice che ha rappresentato con degli acquarelli il processo a Gisèle Pelicot. Ho visto il male in faccia e l'ho illustrato, il caso Pelicot ha cambiato me e la Francia. Il numero dei 51 imputati mi ha spaventato, il momento più brutto, quando uno ha detto: se volevo ne stupravo una più giovane, sembrava rivolto a me. E ovviamente, diciamo, di questo vicenda giudiziaria, ma in realtà di questo spaccato orrido sul patriarcato e la violenza di genere, si è parlato ampiamente durante la rassegna stampa di Radio Onda Rossa sabato mattina, perché appunto è arrivata la condanna nei confronti del Di Dominique Pellicone, lo voglio chiamare l'ex marito, anche se tra le altre cose anche questo, di Gisèle Pellicone, ha 20 anni di carcere e anche condanne per gli altri 50 imputati che hanno stuprato Gisèle con la connivenza di Dominique. E per la prima pagina della Stampa io direi che tutto sommato, a parte la cronaca calcistica, ci siamo. In realtà c'è un'inchiesta, in realtà ci sono altre due notizie, un'inchiesta che continua a pagina 21 su Falciani, che è quest'altra storia che appassiona particolarmente la stampa italiana, di questo ex informatore di banca HSBC, la banca svizzera, un ex ingegnere informatico condannato in Svizzera per spionaggio, che è stato arrestato a Milano nei giorni scorsi e aveva fatto i nomi di oltre 130.000 evasori fiscali. Questo articolo di Elisa Sola dice: l'ex informatico nel 2024 è stato in Italia 4 volte, ma nessuno lo ha mai fermato nonostante fosse ricercato. Davanti ai giudici di Milano sono pronto a collaborare. Già ieri la Stampa aveva pubblicato appunto una intervista a Hervé Falciani in cui l'ingegnere diceva: aiuto gli stati a stanare i grandi evasori, vorrei incontrare Nordio per collaborare. Insomma, sono quasi 10 anni, e nel 2015 i giudici svizzeri lo condannarono a 5 anni per spionaggio. I dati che lui custodisce vengono consegnati alle procure di 40 paesi, tra cui l'Italia. Il 7 dicembre appunto viene arrestato in Italia su mandato internazionale, il 18 dicembre su iniziativa del Ministero della Giustizia è tornato in libertà. E poi c'è un'altra pagina riguardante appunto la sanità, il gioco di parole, 14 e 15 della Stampa di oggi. Inassicurabili è il titolo di questo lungo articolo di Paolo Russo. Con l'aumentare della spesa sanitaria privata il ruolo delle compagnie è sempre più cruciale, ma tra malati cronici over 75 c'è un esercito di pazienti che rimane escluso dalle coperture. E accanto a questo le polizze sono incomprensibili, ecco perché non riescono a decollare. La spesa pro capita è di 79 euro. Questo è uno specchietto riguardante i contratti assicurativi privati, e c'è anche una lettera della dottoressa, medico di base Chiara Nardo, che esercita a Torino. Stress e poche gratifiche, così i giovani scappano. Chiara Nardo di Torino: siamo la prima linea, gli specialisti latitano, tutto è demandato a noi. Ma tutta questa doppia pagina è relativa a anche un caso di cronaca. Muore dopo 8 giorni in barella in corsia, le portavamo noi i farmaci e gli aghi. Palermo, la denuncia della figlia contro il comportamento dell'ospedale in Grassia. Si parla della madre di Romina Gelardi, che è stata rimasta su una barella del pronto soccorso per 8 giorni, e quando è stata trasferita in reparto era ormai troppo tardi. Il nome appunto della donna è Maria Ruggia. Dopo 8 giorni è stata portata in medicina interna e lì il decesso. Era immunodepressa, è morta per questa situazione, dice appunto la figlia Romina. Il referto medico parla di arresto cardiocircolatorio da shock settico. Maria Ruggia aveva 76 anni, era ancora in cura per un carcinoma mammario, era cardiopatica, aveva avuto un'ischemia cardiaca. Ecco, questa era la prima pagina della Stampa. Quando sono le 8:40, facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in voce. Young bad girl.
yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing light, a handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it.
Allora, 8:44, torniamo in voce, passiamo, diciamo, alla prossima, prima pagina, il Corriere della Sera. Più o meno, diciamo, i temi sono gli stessi di cui abbiamo dato conto finora. Migranti, nuovo piano Albania è il titolo di apertura, oggi vertice sui trasferimenti. Palazzo Chigi, Russia e criminali non mineranno la nostra sicurezza. Meloni, c'è l'ok dei giudici, ritorno di Salvini al Viminale, la Premier frena. Ecco, quindi diciamo più o meno le notizie sono le stesse per quanto riguarda diciamo il capitolo migranti, ma il Corriere della Sera ospita un'altra intervista dopo quella a Tajani della Stampa. Fiorenza Sarzanini, a pagina 3 del Corriere della Sera, intervista Piantedosi, centri pronti, non possiamo fermarci, la linea dura sui migranti la chiedono gli elettori. Questo è il titolo dell'intervista. A pagina 3 del Corriere, i centri sono pronti e saranno molto utili per velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione a chi ne ha diritto, ma soprattutto del rimpatrio di chi non ne ha diritto. La recente sentenza della Cassazione ha confermato la possibilità di una prossima riattivazione dei centri, che valuteremo proprio a partire da questo vertice. Assolutamente, la sentenza della Cassazione non ha parlato dei centri in Albania, però insomma mi sembra che la linea sia un po' quella di tirare le sentenze per la giacchetta e fargli dire quello che c'è bisogno che dicano. Ma continuiamo, appunto, Fiorenza Sarzanini sollecita il ministro degli interni appunto su questa sentenza della Cassazione, chiedendo, la Cassazione ha detto che i giudici non possono sostituirsi al governo per la lista dei paesi sicuri, lasciando però la possibilità di decidere caso per caso. Se la Corte Europea deciderà diversamente, Non credo che questo potrà accadere, dice Piantedosi, almeno non in termini tali da impedire del tutto che il progetto possa decollare ed essere efficace. Ho da sempre avuto fiducia nella giustizia e il recente primo pronunciamento della nostra Cassazione me ne ha dato conferma. La ragione e il diritto prima o poi si affermano, e poi non dimentichiamoci che nel 2026 entreranno in vigore nuove regole europee che puntano proprio su procedure e centri di trattenimento come quelli che abbiamo realizzato in Albania, ma anche a Modica e a Porto Empedocle. Io c'ero in quel Consiglio dei Ministri dell'Interno europeo nell'estate del 2023 e posso assicurare che all'epoca una scelta simile non era scontata. Sui costi dei centri albanesi penso che su questo ci sia stata fatta spesso confusione. Adesso c'è solo un piccolo contingente di operatori che vigila le strutture in attesa della ripresa. Lo stanziamento di 650 milioni in 5 anni è una previsione di legge, del costo massimo possibile con le strutture a regime. Non è detto che corrisponderà alla spesa reale. Insomma, sui costi dei centri in Albania, insomma, mi sembra che possiamo fermarci qui perché non credo sia il punto. Sulla soluzione di Salvini, non avrà nessuna influenza questa sentenza sulla linea del governo, perché quella sentenza rappresenta solo la fine di una vicenda paradossale di cui è stato vittima il mio amico Matteo Salvini, che peraltro ha sempre tirato dritto con dignità e coerenza. È stato un esito importantissimo, ma la linea del governo è stata tracciata dal voto degli elettori, che ha dato vita alla maggioranza parlamentare di centrodestra a cui da tempo gli italiani chiedono di fronteggiare l'immigrazione irregolare ed insostenibile. E sui risultati, insomma, di questa azione di governo, Piantedosi si dice soddisfatto perché abbiamo molteplici iniziative di cooperazione operativa con i principali paesi interessati e con un'azione diplomatica che soprattutto in ambito europeo cominciano a fare intravedere esiti incoraggianti. Il tutto, posso assicurarlo, in una cornice di assoluta legalità internazionale. È un lavoro di grande complessità, ma andremo avanti su questa strada. E sulle ONG che protestano perché dicono di essere impedite a salvare le persone, Piantedosi dice: è falso e offensivo sostenere che vengano impediti salvataggi in mare, sui quali sono attive le nostre unità navali con un impegno e una professionalità che ci sono riconosciuti nel mondo. Basta guardare dati e numeri, c'è chi si ammanta della presunzione di essere titolare esclusivo delle connotazioni umanitarie di un impegno che, al contrario, per il modo sregolato con cui tende a svolgersi, spesso finisce per favorire l'azione dei trafficanti e incentivare traversate pericolose. Ho sempre trovato singolare che gli interventi di salvataggio delle ONG da sempre mirino a portare esclusivamente in Italia le persone raccolte in mare, come proprio la vicenda subita da Salvini dimostra. Non capisco invece che cosa dovrebbero fare, però per fortuna Fiorenza Sarzanini glielo chiede, quindi bisognerebbe abbandonarli. No, anzi, il governo ha dimostrato di non avere pregiudizi nei confronti di coloro che vogliono avere un futuro in Italia ricorrendo a canali di ingresso regolare che abbiamo moltiplicato con numeri che non si registravano da tempo. Quindi però non si è capito nei salvataggi in mare dove andrebbero portate le persone. E sull'attacco a Magdeburgo dice: dobbiamo capire in quale contesto è maturato l'attentato di Magdeburgo, ma il ritorno a queste modalità è evidente che ci preoccupa. Il rischio maggiore è rappresentato da soggetti che possono muoversi come lupi solitari, che agiscano con modalità non sempre prevedibili. E poi c'è l'altra questione, cioè se Piantedosi sarà il candidato governatore in Campania. Assolutamente no, dice, l'ho già detto più volte, sono totalmente concentrato nello svolgimento dell'incarico che mi è stato affidato. I positivi risultati che stiamo ottenendo rappresentano uno stimolo a pensare esclusivamente ad andare avanti. Ecco, questa era, diciamo, gran parte dell'intervista a Piantedosi che trovate a pagina 3 del Corriere della Sera di oggi. Sulla prima pagina del Corriere c'è però un'altra notizia, un articolo a firma di Giovanni Bianconi che poi continua a pagina 6. Santa Lucia lascia, chi attacca vuole controllare i PM. E a parlare appunto Santa Lucia, presidente dell'ANM, Giuseppe Santa Lucia, che abbandona la guida appunto dell'ANM. L'obiettivo di chi ci attacca è controllare le procure. Le polemiche sulle assoluzioni sono strumentali. E, dopo 4 anni di impegno intensissimo e faticoso, seppure molto gratificante, sono sufficienti e credo che nella difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura occorre evitare ogni strumentalizzazione, perciò è giusto che altri prendano le redini della rappresentanza. Queste le parole di Giuseppe Santa Lucia, che lascia appunto la guida dell'Associazione Nazionale Magistrati ANM, e risponde anche alle critiche dell'Unione Camere Penali, che hanno parlato di un uso politico dello strumento giudiziario che ha avuto tratti eversivi. Questo lo dicono rispetto alle assoluzioni di Renzi e Salvini. E Santa Lucia dice: sono rimasto basito e inviterei i rappresentanti degli avvocati a rileggere ciò che scrivono prima di divulgare un fuor d'opera incommentabile che si qualifica da sé. I processi si fanno per provare una responsabilità, se non ci si riesce arriva l'assoluzione, che non può essere una patologia. Gli avvocati dovrebbero essere i primi a saperlo e a dirlo. E su Carlo Nordio, che dice che il processo a Salvini era fondato sul nulla, cade nello stesso errore, dice Santa Lucia, tanto più per fatti di rilievo come i comportamenti di un ministro, per i quali c'è stata pure un'autorizzazione a procedere del Parlamento, che ha escluso l'interesse pubblico, un lesiemente dell'interesse pubblico. Un'assoluzione non può trasformarsi nell'accusa di ideologizzazione o politicizzazione contro la magistratura. Solo il processo può stabilire la verità giudiziaria, non il ministro. Sulla separazione delle carriere, l'ANM ha annunciato uno sciopero. Possibile che non vi va bene niente, chiede Bianconi. Non ci vanno bene le riforme sbagliate e pensiamo di poterlo dire finché si è in tempo. Sulla riforma Cartabia protestavamo per alcune modifiche che tentavano di gerarchizzare l'assetto della magistratura quando era ancora possibile provare a correggere la rotta. Oggi quella rotta sembra solcata in maniera più decisa e valuteremo il da farsi. L'eventuale sciopero non sarà un segno di chiusura al cambiamento, ma servirà a comunicare in modo più efficace le ragioni del dissenso. Quel progetto serve a introdurre forme di condizionamento della magistratura, lo dimostrano le reazioni alle sentenze di questi giorni, da dove si evince che la terzietà del giudice c'è già e funziona. Le polemiche giovano a perseguire il vero fine della riforma, che è il controllo soprattutto dei PM per incidere sulle scelte di quali processi si debbano fare e quali no. E questo era, diciamo, una parte dell'intervista a Santa Lucia firmata da Giovanni Bianconi a pagina 6 del Corriere. Sempre a pagina 6 trovate una domanda e risposte a firma di Virginia Piccolillo sulla separazione delle carriere, il doppio CSM, che è praticamente il cuore della riforma proposta da Nordio della giustizia. Che cosa potrà cambiare con le prossime riforme? Il DDL su giudici e PM ha iniziato il suo percorso alla Camera. Insomma, per approfondire lo trovate a pagina 6 del Corriere della Sera. Sulla prima pagina del Corriere troviamo anche un articolo di fondo di Massimo Gaggi sulla colonna di sinistra, sulle criptovalute, la moneta digitale e le regole. Di questo si parla perché appunto Elon Musk è un grande, diciamo, impresario delle criptovalute. Donald Trump, che un tempo considerava le criptovalute una truffa e un attentato alla stabilità finanziaria, ora si propone come un criptopresidente deciso ad estendere la leadership monetaria dell'America dal dollaro alle valute digitali. Vuole dare loro credibilità anche inserendo una quota di Bitcoin nella riserva monetaria federale. Con i 2/3 degli americani che dicono di non fidarsi di una ricchezza estratta dai computer e con la banca centrale statunitense legalmente impossibilitata a inserire monete digitali nel suo portafoglio, il rischio è quello di un salto nel buio. Ma il nuovo presidente tira dritto per riconoscenza verso Elon Musk e gli altri tycoon criptoentusiasti della Silicon Valley, che lo sostengono perché ha fiutato un business che può far crescere l'economia e anche la ricchezza della famiglia Trump, ma anche perché decine di milioni di americani, soprattutto giovani, investono in questo settore. Intanto anche in Italia le criptovalute fanno discutere. La stangata inserita nella manovra economica, tassazione al 42%, non è passata. L'imposta per ora resta al 26% per non scoraggiare investimenti innovativi. Nuovi orizzonti promettenti o scommessa ad alto rischio, come i mutui subprime che innescarono la crisi planetaria del 2008? Questa è la domanda che si pone Massimo Gaggi in questo articolo di fondo, che poi continua alla pagina 26 del Corriere della Sera. Sempre sulla prima pagina del Corriere troviamo poi la fotonotizia di centropagina che riguarda invece un piccolo incidente avvenuto ieri al concerto di Natale al Senato. C'era Riccardo Muti che dirigeva il concerto per la quarta volta. Squillato due volte un cellulare e insomma Muti ha sbroccato dicendo: tutatelo sto telefono. E detto questo, c'è poi Magdeburgo, anche qui raduni e social, destre all'attacco dopo l'attentato a Magdeburgo. A parlarne sono Mara Gergolè e Guido Olimpio. Alla pagina 15 del Corriere di oggi andiamo a vedere: odio e fake news su Magdeburgo, prendetevi il tempo per la verità. I neonazisti alzano la testa, cordone sanitario della politica, nessuna cooperazione con scusate, la AfD. In particolare il vice cancelliere Robert Habeck ha preso parola in un video: non credete a ciò che i propagandisti in rete vogliono farvi credere, la menzogna è più veloce della verità, prendetevi il tempo per la verità, prendetevi il tempo per il dubbio, per la riflessione e per fare domande, non lasciatevi contagiare dall'odio. Habeck ha detto di temere che la sfiducia nei confronti di musulmani, stranieri e persone con background migratorio propagata immediatamente in rete continuerà a radicarsi nella società, avvertendo che non c'è nulla di innocente in questo, è ciò che vogliono estremisti di destra, ammiratori degli autocrati e sì, estremisti di ogni tipo, alimentare sfiducia, paura e rabbia. I partiti cercano un minimo di risposta comune. CDU, SPD, Verdi, Liberali e Linke hanno firmato un accordo per una campagna elettorale contro ogni forma di estremismo, antisemitismo, razzismo, nessuna forma di cooperazione con la AfD. Mara Gergolè e Guido Olimpio firmano anche un altro articolo a pagina 15: lite, minacce e un attentato evocato già 10 anni fa, la scia ignorata del killer, il capo della polizia, elemento completamente atipico. Quindi continua appunto il focus insomma, per cercare di inquadrare la figura dell'attentatore. Poi c'è il tentato femminicidio a Oslo, ragazza italiana a Oslo colpita con 30 coltellate dall'ex in un fast food. Martina, 21 anni, è grave. A parlarne è Simone Innocenti a pagina 25 del Corriere di oggi. Andiamo a vedere. Martina, studentessa di Firenze, era al lavoro in un negozio, il padre, lui non accettava la fine della relazione. E poi c'è anche un altro racconto, sempre in materia di violenza di genere, sempre a pagina 25, a firma di Carlo Macri. Si parla appunto di Seminara, Reggio Calabria. Sabato scorso appunto il GIP del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria ha disposto l'arresto per 3 ragazzi di Seminara, all'epoca dei fatti 16 anni, per aver violentato e filmato 2 ragazze, anch'esse minorenni. Le violenze sarebbero avvenute in più occasioni per quasi 2 anni, fino al novembre del 2023. E praticamente questo articolo di Carlo Macri, pagina 25, gli audio degli stupri di gruppo, le lacrime di fronte alla polizia, così ho deciso di denunciare. Reggio Calabria, la ragazzina Coraggio, non vivevo più. Ecco, già questa denominazione, ragazzina Coraggio, insomma, lascia un po' già intuire il tenore appunto della narrazione. diciamo che punta il focus sul coraggio della, della insomma, ragazza sopravvissuta a queste violenze, più che un po' sulla natura strutturale di queste violenze anche tra le giovani generazioni. Diciamo, noi speriamo che questo caso non faccia la stessa fine di Caivano, per cui appunto la condanna alla violenza di genere ha portato solo a un inasprimento del controllo sulle periferie, una militarizzazione delle periferie, non spostando in alcun modo diciamo la violenza, ecco. Mentre sempre sulla prima pagina del Corriere si parla anche qui del caso Pellicot, con un articolo di fondo di Dacia Maraini che poi continua a pagina 36: Pellicot e gli altri, perché sono atti di femminicidio. Ce lo spiega Dacia Maraini: oltre Pellicot, esercitare violenza su una donna incosciente, come dire, non la uccido ma la possiedo come fosse morta. Non penso che leggerò questo articolo, ma forse probabilmente è un po' meglio dell'articolo pubblicato sabato sempre sul Corriere, che è stato ampiamente commentato durante la rassegna, in cui il Corriere della Sera ha deciso di andare un po' a e, diciamo, a investigare nei background dei 51 imputati, per farci sapere che tutti più o meno erano stati vittime di abusi e violenza nelle loro vite. E poi, diciamo, facendo un piccolo disclaimer finale, dicendo: non è che vogliamo dire che la violenza contro Cesare Pellicot fosse diciamo causata dalle violenze a loro volta subite dagli imputati nelle loro vite, però insomma ve lo diciamo così per farvi capire perché le condanne sono così differenziate. Insomma, un ennesimo articolo scritto da un giornalista uomo di cui non sentivamo in alcun modo bisogno. E poi, che altro sulla prima pagina del Corriere? Appunto la vicenda della donna morta al pronto soccorso di Palermo: su una barella per 8 giorni, donna muore in ospedale, la famiglia si rivolge alla procura. E poi c'è lo sport, anzi diciamo il calcio, ma anche le Olimpiadi 2026. Milano Cortina sì alla pista di bob, a parlarne è Gian Antonio Stella. A pagina 29 del Corriere di oggi: lavori della Milano Cortina, la pista da bob pronta in tempo, i contrari meglio così, gli ambientalisti chiedono opere di compensazione, i promotori risparmiato il taglio del 40% degli alberi. Di questo trovate traccia a pagina 29 del Corriere di oggi. E allora 9.07, questa è sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750. Passiamo alla lettura del Fatto Quotidiano di oggi. Nordio fuori controllo, le bugie di un guardasigilli da cacciare. Questo è il titolo di apertura, con una foto di Nordio che si mette una mano in fronte. In giustizia, balle a volontà su Open Arms, Salvini, Conte e carriere togate. Questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, dedicato, come spesso accade, al tema giustizia, ma ci sono anche altre notizie, appunto, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, in taglio altissimo sopra la testata. Si parla di Putin tendenzialmente e del, diciamo, guerra in corso. Dopo il premier ungherese Orbán, pure lo slovacco Fico incontra Putin, e Trump ha fretta di fare altrettanto. A furia di bandire la pace, l'Unione Europea la regalerà ai cattivi. Questo è il cattivi tra virgolette. Scusate. E poi c'è la Palestina sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, a differenza degli altri. Gaza, il patriarca va dai cristiani, il Papa, crudeltà sui bimbi, Francesco condanna i crimini di Israele. Questo diciamo è il titolo che sceglie il Fatto Quotidiano, che poi parla di questo tema. Pagina 4, la pagina degli esteri: Gaza, pizza balla va dai cristiani, il Papa, crudeltà sui bambini, il patriarca nella comunità rifugiata da 14 mesi. E sempre a pagina 4 troviamo anche la Siria. Siria, il labile futuro dei curdi tra Erdogan e la slealtà Yankee. Con gli accordi post-Assad, il Rojava ci va di mezzo, come nel 2019. Di questo parla Riccardo Antoniucci a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Non solo le montagne vi sono amiche, disse Joe Biden ai curdi nel 2002 da presidente del Senato statunitense. In 20 anni Washington ha avuto modo di smentirsi più volte. La settimana scorsa Ilham Ahmed, la ministra degli esteri del governo dell'amministrazione autonoma curda del nord-est della Siria, ha inviato una lettera a Donald Trump, un appello a non abbandonare il Rojava, come i curdi definiscono la regione, estesa per quasi il 40% della Siria e dove vivono oltre 1 milione di curdi. Ci sentiamo sconfitti e traditi, ha raccontato Ahmed. Nel nord-est della Siria, oltre le rive dell'Eufrate e lungo i confini con la Turchia, sono ammassati artiglierie e carri armati turchi e migliaia di miliziani della Syrian National Army, coalizione di gruppi islamisti ostili, parte dell'opposizione siriana, che Ankara ha foraggiato negli anni in funzione anticurda. A inizio mese, mentre a Damasco crollava il regime di Bashar al-Assad e prendeva il potere l'HTS, l'SNA attaccava le posizioni curde, prendendo il controllo della città di Manbij. Ora i curdi si aspettano che l'offensiva prosegua verso Raqqa e temono di doverla affrontare da soli. Gli Stati Uniti, che sostengono militarmente i curdi dal 2016 con la Syrian Democratic Forces, hanno negoziato con Ankara un cessate il fuoco di 2 settimane, rotto sabato dalle bombe turche. Ma il dialogo è fermo e Erdogan non si lascerà scappare l'occasione di sfruttare il cambio di regime per annientare il nemico. La Turchia osteggia l'autonomia della minoranza curda dai tempi di Turk, ma con Erdogan annientare il governo autonomo è diventato un obiettivo di sicurezza, perché il partito curdo che governa il Rojava riprende i principi del confederalismo democratico di Abdullah Öcalan, fondatore del PKK, che da decenni porta avanti un conflitto armato contro il governo turco. Gli Stati Uniti hanno con i curdi una storia di sostegno intermittente. Negli anni 70 la CIA ha contribuito a organizzare l'insurrezione curda in Iraq contro Saddam Hussein, poi li ha lasciati massacrare. Questo ricordo è l'articolo di Riccardo Antoniucci a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Continua: nel 2016, in piena guerra civile siriana, Barack Obama scelse le milizie curde siriane come alleati per combattere l'ISIS e il califfato nel nord-est siriano. A prezzo di un enorme tributo di sangue, ha consentito loro di espandere il territorio e ritagliarsi l'autonomia. Sotto la protezione statunitense, per cui l'alleanza serviva anche a frenare l'influenza di Iran e Russia nel paese di Assad. L'ombrello statunitense si è parzialmente chiuso nel 2019, quando Trump, seguendo il principio del minimo coinvolgimento, non ostacolò l'offensiva militare militari, ramo d'ulivo, dell'esercito turco contro il Rojava, ritirando i marine. I curdi allora strinsero un patto inedito con Assad, di cui conoscono le galere, accettando che l'esercito lealista e le truppe russe entrassero in Rojava come forza di interposizione. Con la caduta di Assad le carte si sono rimescolate, l'HTS a Damasco ha promesso rispetto per le minoranze, i curdi vogliono far parte della comunità siriana, ma la Turchia, che ha finanziato anche HTS, altri piani. Joe Biden è immobile nei confronti di Ankara, alleato NATO, e tra poco alla Casa Bianca ci sarà l'amico Trump. Su questo, prima di continuare con la lettura del Fatto Quotidiano, c'è un c'è un comunicato dei combattenti italiani delle YPG, che ora insomma proverò a leggere, sulla situazione in Siria. La rivoluzione confederale è sotto attacco, dicono, le forze oscurantiste hanno occupato e saccheggiato Shib e Mamgi, come dicevamo prima, commettendo crimini contro l'umanità, il lavoro ecologico e cooperativo, la liberazione delle donne, la convivenza degli stili di vita e la critica della mentalità coloniale hanno attraversato queste terre in questi 12 anni. Che cosa è in gioco se continua l'invasione dell'amministrazione autonoma, se viene attaccata Kobane? La difesa di ciò che Ivana Hoffman, Anna Campbell e Lorenzo Orsetti hanno affermato e difeso, di ciò che altre decine di migliaia di martiri, mutilati e prigionieri hanno affermato e difeso, la resistenza delle unità di protezione delle donne a Tishrin, del comitato militare a Mamgi, e nelle scorse settimane resteranno per sempre paradigmi meravigliosi di dedizione e coraggio. E noi come ci confrontiamo con questa eredità? E le forze turche e israeliane tentano di spezzare la possibilità di un cambiamento democratico in Siria, entrambe temono la rivoluzione curda o araba, la possibilità del fantasma che unisca diverse esigenze di liberazione decoloniale e nuove forme di internazionalismo. La rivoluzione popolare e la rivoluzione delle donne sono sottoposte a questo attacco, l'Italia e l'Europa sono complici della svendita della società siriana, come sono complici della guerra di annientamento condotta da Israele in Palestina. La lotta per Kobane e la lotta per la Palestina devono diventare la stessa cosa. Non c'è Palestina libera senza libertà in Siria e in Kurdistan, non c'è Siria libera senza libertà in Palestina, non c'è libertà in Medio Oriente senza libertà in Kurdistan. Mentre Kobane si fortifica, la società dello spettacolo cerca di ricordare il suo nome. Non c'è modo di vivere con dignità e dimenticare la storia partigiana del nostro e degli altri popoli. La memoria partigiana muore se voltiamo le spalle a Kobane. Le nostre storie divengono vergogna se dimentichiamo Kobane. La battaglia per i diritti sul lavoro e i diritti di genere, contro le istituzioni totali, le carceri, la guerra, le lotte per la libertà di crescere e rifiutare il fascismo, di studiare e leggere ciò che ognuno preferisce, tutto muore se dimentichiamo Kobane. Ogni sciopero, occupazione di fabbrica, università, giorno di resistenza solitaria o militanza, ogni percossa subita dalla politica, giorno di detenzione o sorveglianza speciale, tutto perde senso e significato se non alziamo la nostra voce per Kobane. L'Italia sotto la cappa del fascismo e dell'ignoranza, Kobane unisce e ricorda che le vittorie sono sempre possibili, che le gocce possono diventare tempesta. Non è una cartolina giornalistica, non è una favola confezionata dalla narrazione liberale, non è uno sfondo manipolabile dall'islamofobia. Kobane è mesopotamica, operaia, femminile, internazionalista e musulmana. Kobane è il socialismo del XXI secolo, scritto non sui libri ma nel sangue delle martiri e dei martiri, è ancora un'imperfetta rivoluzione da difendere e da amare, come tutte quelle passate, presentatasi nell'epoca cui non era invitata. Difendere la rivoluzione confederale è un dovere. Combattenti italiani, YPG.
Oh, yeah. passati.
Allora, quando sono le 9:18 torniamo in voce, ci chiamano insomma ai telefoni della radio perché chiaramente insomma quanto sta accadendo in Medio Oriente, la formazione del nuovo governo siriano aprono insomma prospettive e comunque fronti di dibattito molto molto importanti su quello che sarà il futuro della Siria, mentre in Palestina è ancora in corso un genocidio. Insomma, noi come radio chiaramente siamo sempre stati a supporto del modello del confederalismo democratico proposto insomma dalla popolazione curda. Ma andrei avanti appunto sulla lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano, perché ci sono numerose altre notizie, in particolare appunto sul fronte lavoro. Gli operai sono meglio di Tavares & Co., salvate dal crack 154 fabbriche, GKN, Dopla e le altre aziende autogestite fuori dalla crisi. Di questo parla Salvatore Cannavò alle pagine 10 e 11 del Fatto Quotidiano. Imprese recuperate, i lavoratori possono fare meglio di Tavares. I dati finora sono 154, molte le storie di successo. La Toscana ha varato una legge sui consorzi, ma va migliorata. E poi c'è anche un articolo di Carlo Di Foggia, autostrade, i colossi battono cassa, ballano 27 miliardi di investimento, i concessionari chiedono pedaggi più alti o sostegni pubblici, il ministero vuol verificare le cifre scoperte, il caso Aspi. Di questo appunto si parla alle pagine 10 e 11. Invece, per quanto riguarda il Fatto Economico, a pagina 9, per il caccia da 100 miliardi, asse Roma-Londra-Tokyo, questa è un'altra notizia interessante appunto della pagina Economico. La difesa non comune è l'articolo, appunto il titolo di questo articolo di Giulio Da Silva. L'aereo da guerra da 100 miliardi, lo faremo col Giappone e gli inglesi. Il governo Meloni e il braccio dello Stato nell'industria delle armi, Leonardo, ridisegnano i confini della NATO e dell'Unione Europea. Una rivoluzione nella politica di alleanze internazionali, non solo industriali, che avviene con il più ambizioso e costoso programma aerospaziale del mondo. Parliamo del progetto del futuro aereo cacciabombardiere lanciato dalla britannica Bay Systems insieme a Leonardo nel luglio 2018, con l'adesione successiva del Giappone. Il velivolo, detto Global Combat Air Program, dovrebbe avere capacità tecnologiche di attacco superiori a quelle del costosissimo F-35 prodotto dall'americana Lockheed Martin. Però non sarà solo un aereo, ma sarà accompagnato da sciami di droni. Dovrebbe entrare in servizio nel 2035 e prenderà il posto degli Eurofighter, ma i giochi si fanno adesso. Per l'industria è un affare da decine di miliardi di euro, soldi dei contribuenti. Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo ed ex ministro del governo Draghi, il 13 dicembre ha firmato a Londra con Charles Woodburn, AD di Bae Systems, e Kimito Nakae, presidente della giapponese JIAC, fondata da Mitsubishi e della società e della Society of Japanese Aerospace Companies, l'intesa finale per la costituzione di una joint venture industriale che diverrà operativa entro il 2025. I tre soci deterranno il 33,3% ciascuno. La ripartizione del lavoro per realizzare questi velivoli in teoria dovrebbe essere in parti uguali, ma Leonardo ha dovuto fare un braccio di ferro per convincere i britannici di avere le competenze adeguate nell'elettronica e nella sensoristica. A spianare la strada all'inedita collaborazione fra Gran Bretagna, Italia e Giappone è stata una convenzione internazionale firmata a Tokyo il 14 ottobre 2023 dal ministro della difesa Crosetto. L'accordo istituisce un'agenzia intergovernativa, GIGO, con sede a Reading, a ovest di Londra. L'amministratore delegato è l'ex ministro della difesa giapponese Masami Oka ed è stato ratificato con una legge approvata dalla Camera il 12 novembre. Insieme a Fratelli d'Italia e gli altri partiti di governo hanno votato a favore anche PD, Italia Viva e Azione. Contrari 5 Stelle AVS perché c'è un aumento della spesa per le armi. Finora l'Italia ha stanziato 7.526 miliardi fino al 2050 con i governi Conte 2, Draghi e Meloni. Nella legge di ratifica presentata dal ministro degli esteri Tajani e da Crosetto c'è una norma passata inosservata che allenta le procedure per l'autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento. Poiché questo nuovo cacciabombardiere verrà prodotto in 3 paesi, per facilitare lo scambio di materiali fra le industrie, la legge tratta il Giappone come un paese NATO, ma il Giappone non è nella NATO. Lo spiega un dossier del Servizio Studi della Camera. L'articolo 3, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre parti dell'intesa, una sola delle quali, il Regno Unito, è membro della NATO, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge 185 del 90, possono assumere la forma della licenza globale di progetto, anche nei confronti di operatori giapponesi. Nella sostanza, la normativa di favore prevista dalla legge per gli alleati NATO viene estesa al Giappone. La procedura base per esportare armamenti prevede un'autorizzazione individuale per l'export o il trasferimento di determinati materiali d'armamento che le industrie devono richiedere al ministro degli esteri. Esiste però una procedura semplificata, la licenza globale di progetto per programmi. Questa, si legge sul sito della Farnesina, riguarda esportazione ed importazione di materiali d'armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi con società di paesi membri dell'Unione Europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi. Insomma, con una leggina il governo Meloni ha fatto entrare il Giappone nella NATO, cosa non si fa per produrre più armi. Un'altra caratteristica geopolitica di questo nuovo cacciabombardiere è quella di rompere gli equilibri europei mentre si discute come far convergere gli sforzi finanziari degli stati verso progetti comuni per ridurre i costi. L'Italia è partner di 2 paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. Aveva aderito anche la Svezia, ma ora si è sfilata. In un'intervista a Repubblica, Cingolani ha paragonato questo cacciabombardiere a una portaerei che sta in cielo. La prima parte del programma, finanziata dai 3 paesi per 45 miliardi di euro, riguarda l'aereo madre, ha detto. A complicare la situazione in Europa c'è un altro programma di futuro cacciabombardiere, il Future Combat Aircraft System, portato avanti da Francia e Germania insieme alla Spagna. In Europa, ha ricordato Cingolani, c'è pure il consorzio franco-tedesco-spagnolo, appunto, che si muove su un'idea simile ma appare in ritardo rispetto a noi, e c'è forte interesse nel resto del mondo con paesi come l'Arabia Saudita che stanno chiedendo di entrare in questo consorzio per il cacciabombardiere che si chiama GCAP. Secondo gli analisti, in Europa non ci sono soldi per 2 programmi simili, ma se la politica non orienta le scelte, l'industria si muove in autonomia. Eloquenti le parole dell'amministratore delegato di Leonardo: un programma di questo genere ha un costo complessivo di almeno 100 miliardi di euro, ben vengano altri contributi, altri paesi pronti a contribuire. Questo era un'altra notizia che mi interessava riportare, sempre in questa corsa al riarmo dell'Unione Europea, dell'Europa. e i soldi che su questo ci stanno facendo le grandi industrie delle armi, Leonardo in primis. Ci sono poi altre notizie sulla prima pagina del Fatto. C'è una intervista al politologo Revelli, ma quali scuse, non diventi santo se vieni assolto. Continua l'articolo, l'intervista a pagina 3 del Fatto a firma di Lorenzo Giarelli, si parla dell'assoluzione di Salvini e Renzi, e poi c'è una testimonianza sul regime di Assad. Io, prigioniero, 16 anni di Assad, ora temo l'Islam, a parlare è Al-Haj Saleh. Diciamo questa testimonianza continua alle pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano di oggi, appunto l'intervista a firma di Rachida El Azzouzi al dissidente Al-Haj Saleh. Io 16 anni nelle prigioni di Assad, ma adesso temo faide tra islamisti. Non diventeremo l'Afghanistan, Al-Jolani non sarà il nostro Mullah Omar, ma il nuovo governo se la prenderà con le donne. Sradicare l'assadismo solo con la legge. Questo è il sommario, insomma, di questa intervista. E poi che altro? E poi diciamo, direi che possiamo chiuderla qui. Continua insomma la polemica su Tony F, però niente di particolarmente interessante. Poi c'è un articolo appunto sulle feste di Natale, possiamo soprassedere. Passerei piuttosto alla Repubblica. Repubblica apre con duello sul Viminale, lo stop di Meloni al ritorno di Salvini come ministro dell'interno, c'è Piantedosi e sta facendo bene, ma il leader della Lega rilancia, caduti gli alibi, mi piacerebbe occuparmi di nuovo di sicurezza. Albania, oggi il vertice per riprendere i trasferimenti dei migranti. Come vedete più o meno le notizie sono le stesse, c'è però anche un articolo di Giuliano Foschini, a gennaio la Libra tornerà in mare, anche di questo avevamo parlato prima, sempre per diciamo la rubrica interviste. La Repubblica pagina 2 ospita un'intervista al sottosegretario Claudio Durigon, insistiamo sui migranti, la soluzione dice che Matteo, che sarebbe Salvini, doveva stare già all'interno. E poi a pagina 3 appunto c'è il retroscena di Giuliano Foschini, il governo sfida le toghe, riparte l'operazione Albania, abbiamo ragione noi, oggi vertice a Palazzo Chigi, da gennaio la nave Libra operativa, pronti a nuovi trasferimenti, la Cassazione ci aiuta, il rischio danno erariale. Quindi oggi ci sarà questo vertice con Mantovano, Piantedosi, Crosetto, Tajani, la Premier, insomma. E domani vedremo un po' che cosa tirano fuori dal cappello. C'è un articolo di fondo di Andrea Bonanni sulla colonna di destra, la Germania da modello a punto debole. E poi il tentato femminicidio a Oslo, accoltellata dall'ex, grave ragazza italiana, ne parla Michele Bocci, con un articolo che poi continua alle pagine 20 e 21. C'è poi Trump che vuole incontrare Putin per chiudere subito la guerra, a parlarne è Paolo Mastrolilli, continua poi l'articolo a pagina 9 e la Repubblica annuncia domani uno speciale, una guida al Giubileo di Francesco, che insomma inizierà questa settimana, penso, non mi ricordo bene il calendario, ma ho scoperto oggi con mio grande orrore che chiuderà nell'Epifania del 2026, quindi praticamente più quasi un anno e due mesi, tre mesi di accolli. Passiamo subito alla prima pagina del Messaggero. Meloni accelera sull'Albania, anche qui il tema più o meno di apertura è lo stesso, la Premier convoca un summit di governo sui centri migranti ed è pronta la sfida legale, al Viminale va bene Piantedosi, ma Salvini ripensa agli interni, bello occuparsi di sicurezza. Questo insomma è l'articolo di cronaca dell'inviato a Sariselka in Finlandia, appunto Francesco Bekis per il Messaggero. C'è poi appunto Magdeburgo, tra i feriti c'è un italiano, sarebbe Marco Forciniti, quarantenne calabrese, e in Germania è incubo Lupi Solitari. E poi c'è Trump che vuole incontrare Putin al più presto, e l'Europa teme la minaccia russa, la difesa vada più del 2% del PIL. E c'è un articolo di Francesco Pacifico che continua a pagina 13, riguarda l'assegno di inclusione, che insomma ricordiamo essere la misura che ha introdotto il governo Meloni dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza, abbassati i requisiti, ci dice Pacifico, dal prossimo anno 50.000 famiglie in più otterranno l'assegno di inclusione, nel 2024 il sussidio è stato erogato a 697.000 nuclei familiari più bisognosi, nel 2025 saranno 747.000. E di questo si parla poi alla pagina 13 del Messaggero di oggi. Con la legge di bilancio l'esecutivo allarga la platea dei percettori del sussidio, non ci sarà aggravio di spesa ma rimodulazione di quanto non impegnato nel 2024. I requisiti appunto per il nucleo familiare per accedere a questo ADI, assegno di inclusione, è un ISEE non superiore a 7.500 euro, un patrimonio immobiliare non diverso dall'abitazione non superiore ai 30.000 euro, un ISEE non oltre 3.000 euro, patrimonio immobiliare non oltre i 10.000 euro, quindi tutto questo congiuntamente. L'importo è di 6.500 euro, di questo assegno il contributo per l'affitto 3.360, e appunto i nuclei familiari devono avere almeno un componente nelle seguenti categorie: minorenne con disabilità con almeno 60 anni in condizioni di svantaggio assistito da servizi sociosanitari. Poi l'editoriale di Vittorio Sabadin, l'anno che verrà decisivo per l'Unione Europea, iniziano appunto gli articoli di chiusura 2024, la fotonotizia di centropagina riguarda appunto il giubileo, oggi l'inaugurazione del sottopasso di Piazza Pia, il Viminale capitale sicura, la Fontana di Trevi riapre a numero chiuso, e appunto la foto ritrae la Fontana di Trevi dopo i lavori. Torna a scorrere l'acqua, ingressi a numero chiuso appunto nella Fontana di Trevi. C'è poi l'intervista al Monsignor Stefano San Chirico: aprire la porta è un gesto che ha attraversato i secoli, è un segno di rinascita. Ma soprattutto a pagina 7 troviamo le misure per la gestione del giubileo 2025. Il ministro è Pellegrini: la capitale è pronta, venite qui senza paura. Penso che il ministro sia Piantedosi, sì, ospite a TG2 Dossier. A proposito dei 30 milioni di pellegrini e turisti dati in arrivo nella capitale tra la fine dell'anno e il 2025, ha detto di sentirsi di mandare un messaggio tranquillizzante, di non avere paura a venire a Roma per il giubileo e in Italia, perché non c'è alcuna analisi compiuta che ci arriva dagli specialisti dell'intelligence rispetto a fenomeni che si possono preannunciare. Il riferimento è all'attentato di Magdeburgo in Germania, dove l'altra sera, l'abbiamo detto, l'episodio ha richiamato attenzione sulla necessità di fare qualsiasi sforzo possibile di immaginazione anche in relazione a scenari meno intuibili. In questo caso specifico, in cui non sembra esserci una stretta correlazione con organizzazioni terroristiche, il rischio è quello di emulazioni. Il piano di sicurezza per il giubileo, al di là di quanto ha ribadito il titolare del Viminale, è pronto, ci eravamo già preparati all'appuntamento in maniera capillare. Sabato è stata emanata un'ulteriore circolare a tutte le prefetture per ribadire la necessità di porre dei dissuasori o barriere mobili, i famosi jersey, in prossimità dei luoghi più affollati. Oggi pomeriggio a Roma si svolgerà un nuovo comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per approntare gli ultimi dettagli e definire al meglio le zone di massimo rispetto, riservate e rosse, in cui distribuire in maniera concentrica le forze e i filtraggi attorno agli obiettivi sensibili. Piloni mobili sono stati già sistemati in queste ore in prossimità dell'accesso all'aula Paolo VI, dove si svolgeranno le udienze papali, mentre già stamani potrebbero comparire in corrispondenza di Via della Conciliazione i jersey di cemento da porre sfalzati all'ingresso delle strade e dei luoghi con maggior afflusso di pedoni, come Porta Portese e Mercatini. e questo, diciamo, era un focus sul giubileo. Sempre a pagina 7 il Messaggero ci comunica che diciamo è in corso l'operazione sicurezza nelle stazioni Natale Sicuro. Si parte dalle stazioni in cui questi giorni transiteranno milioni di italiani e turisti. Solo ieri a Roma Termini e Milano Centrale sono stati impegnati rispettivamente 148 e 92 operatori tra Polfer, Carabinieri e Finanza in controlli straordinari ad alto impatto. E va bene, qua fa un po' la conta delle persone identificate, delle sanzioni, e va bene. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, c'è insomma la quanto avvenuto a Palermo, tenuta in barella per 8 giorni, la morte di Maria, 76enne bloccata in pronto soccorso a Palermo prima del ricovero, la figlia denuncia l'ospedale. E poi c'è il tentato femminicidio di Oslo, 30 coltellate dal suo ex a Oslo, Martina gravissima. Questo era la prima pagina del Messaggero. Prima insomma di passare alla ultima parte della rassegna, potremmo vedere anche la prima pagina del Domani. Vi risparmio oggi i giornali di destra perché insomma non è necessario. Sul Domani, affari in Italia, dividendi in Olanda, Musk e i contratti segreti col governo. Il consulente di Trump attraverso Starlink ha preso appalti da Ministeri e Protezione Civile. Lorenzo Castellani a pagina 2 ci parla delle conseguenze della sentenza di assoluzione di Matteo Salvini. L'assoluzione di Salvini rafforza l'egemonia della Premier. Michela Ponzani, un appello alla sinistra, e il PC, come ritrovare i sogni svaniti, ripartire da Berlinguer. E poi Viminale, Salvini vuole vuole piante dosi al DIS. Scontro tra il leghista che vuole tornare a fare il ministro dell'interno e Meloni che non ne vuole sapere. Lui insiste, è caduto l'alibi, il suo piano sarebbe quello di spostare il prefetto al capo del dipartimento dei servizi, il DIS appunto. Quindi diciamo piante dosi per alcuni, finirà a essere il candidato del centrodestra per la Campania, per altri finirà al DIS, tutto questo per lasciare spazio a Salvini al Viminale, saremo a vedere. C'è poi un articolo di Luca Attanasio a pagina 7, Sudan tra guerra e ricchezza, se l'oro diventa una maledizione. E poi insomma questa, tutto sommato, è tutto per la prima pagina del Domani. Vi segnalo che sempre per la rubrica grandi interviste, il Foglio ospita in prima pagina un'intervista a Fini, le confessioni di Fini, Berlusconi, Meloni e il potere perduto, intervista al padre rimosso della destra, a firma di Salvatore Merlo. Detto questo, ci prendiamo un'ultima piccola pausa e poi ci andiamo a vedere la cronaca locale di Roma.
Espero que estos consejos te puedan ayudar.
Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. La papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular.
Quando sono le 9.43 rientriamo in voce per chiudere questa rassegna stampa di oggi, ci andiamo a vedere un attimo le cronache locali. Partiamo appunto dalla cronaca di Roma del Messaggero che apre diciamo con l'apertura del Giubileo cambia la viabilità, l'apertura della Porta Santa, domani dà il via agli eventi programmati per l'anno santo, dal 23 al 26 traffico modificato, via della Conciliazione off limits, mentre metro aperte fino alle 23.30. E a quanto pare monteranno un maxi schermo in piazza San Pietro. La viabilità dopo l'attentato a Magdeburgo è sotto revisione da parte della questura per innalzare ancora il livello di sicurezza. Fino a ieri però il piano prevedeva una disciplina di traffico provvisoria con divieti di transito sulle complanari di via della Conciliazione, tra via della Traspontina e piazza Pio XII, in via di Porta Angelica tra largo del Colonnato e piazza Risorgimento. C'è poi l'inaugurazione dopo i lavori per Piazza della Repubblica e la nuova zona Termini, una grande area pedonale con lecci e ginkgo biloba sedute in marmo, una riqualificazione in San Pietrini di via Cernaia e vista sulle terme di Diocleziano. Con un investimento di 16 milioni è stata inaugurata la nuova Piazza della Repubblica. Questo diciamo il quadro. Focene affonda Peschereccio, ritrovati in mare due cadaveri, sono due pescatori, padre e figlio. E poi altre notiziole di cronaca: manager legato e rapinato, volevano i miei hard disk, il fondatore di Silicon Dev ed editore dell'agenzia Dire. Insomma, c'è poi un'intervista a pagina 44 della cronaca di Roma all'assessore ai trasporti Eugenio Patanè: bus, metro, taxi e sharing, siamo pronti a partire. La metro A è tornata agli orari abituali, le 23.30 durante la settimana e l'una e mezza di notte il venerdì e sabato. Dopo i lavori di sostituzione dei binari, i treni sono saliti a 28 dopo le operazioni di revisione. E invece la linea B, e niente, qui i lavori continuano, stanno arrivando i nuovi convogli. sui tempi, il primo è già pronto e sta facendo le prime prove di rodaggio. A Roma arriverà per marzo per completare le prove di notte, nei due mesi successivi poi entrerà in servizio. Quindi riapre i Termini, torna a stupire il mondo la fontana di Trevi. Capodanno, si cerca un big per salvare il Circo Massimo, ultimi tentativi del Campidoglio che valuta anche l'ipotesi Piazza del Popolo come possibile piano B, sfumato il tentativo di coinvolgere Daniele Silvestri. Insomma, questo dopo la vicenda Tony F. Che altro? Non c'è molto altro nella cronaca di Roma del Messaggero. Passerei a quella del Corriere della Sera. Piazza Pia oggi apre il sottopasso, i grandi cantieri allo sprint finale, concluso il restyling, Fontana di Trevi al numero chiuso, intensificati i controlli intorno a San Pietro in vista della cerimonia di domani, iniziano le rimozioni delle auto e in edicola c'è lo speciale del Corriere sul Giubileo, quindi si accodano a Repubblica, mi sembra che fosse. E poi rissa nella sala giochi, accoltellati due ragazzi, qui siamo a Parco dei Medici, Arancia Meccanica al Torrino, imprenditore ferito e rapinato, quello di cui parlavamo prima, dell'editore Stefano Valore, dell'agenzia Dire. C'è poi insomma il peschereccio affondato a largo di Focene nel mare in tempesta, morti padre e figlio, e vediamo se nelle pagine interne c'è qualcosa in più. Ci sono le canne fumarie a Via della Scrofa, però insomma, e centinaia di Babbo Natale in bici per aiutare i bambini malati di tumore. C'è poi aeroporto di Fiumicino da ampliare, e a parlare appunto Unindustria nella figura di Giuseppe Biazzo, che dichiara quanto dichiarato dal CEO di ADR Marco Troncone al Corriere della Sera, sottolinea un tema cruciale: il futuro dell'aeroporto di Fiumicino come hub intercontinentale è legato alla capacità di espansione infrastrutturale. Il raggiungimento di quasi 50 milioni di passeggeri nel 2024 con 4 anni di anticipo rispetto alle previsioni dimostra la necessità urgente di adeguare le strutture per gestire in modo sostenibile flussi che supereranno i 60 milioni di passeggeri. Già nei prossimi anni occorre dare priorità al piano di investimenti con interventi capaci di garantire sostegno alla connettività e che rafforzeranno anche la competitività di Fiumicino rispetto agli altri hub europei già saturi. Questo ha aggiunto il leader degli industriali del Lazio, quindi un spanzamento di Fiumicino ulteriore. E insomma direi che su questo possiamo chiudere anche la lettura delle pagine locali, non c'è molto altro in questo lunedì 23 dicembre, ma prima di chiudere la rassegna stampa vorrei rilanciare, scusatemi, alcune notizie, alcuni appuntamenti, ecco questa è la parola giusta, per i prossimi giorni. Alcuni li abbiamo già detti, in primis quello insomma che ci accompagnerà alla chiusura di questo 2024 è il presidio al carcere, di fronte al carcere, sotto al carcere di Rebibbia, all'angolo tra via Bartolo Longo e via Maglietti, il 31 dicembre a partire dalle 10, per portare solidarietà e comunicare con le persone detenute e salutare insieme questo 2024. Altri appuntamenti in ordine cronologico, il primo è appunto oggi, Odio il carcere, presidio di solidarietà, questo diciamo avverrà di fronte al carcere di Velletri oggi alle ore 17, presidio in solidarietà con le persone detenute, quindi insomma invitiamo tutte le persone in ascolto, i compagni e le compagne a partecipare a questo presidio, anche se un po' fuori il raccordo anulare. E poi il 28 dicembre, sabato appunto, come dicevamo prima, un calcio al carcere, l'iniziativa nella sede della borgata Gordiani a via Albona 40 a partire dalle 18, ci sarà appunto un dibattito sul con Radio Onda Rossa, Comitato Core e l'avvocato Francesco Mazzara Grimani, e poi un reading teatrale, Detenuti a cielo aperto. In tutte queste occasioni, in particolare il 28 e il 31, sarà possibile trovare anche il banchetto di Radio Onda Rossa, acquistare la Scarceranda 2025 e anche il calendario di Radio Onda Rossa 2025, e insomma che ovviamente entrambi potete trovare anche in radio venendoci a salutare.
contigo, tú conmigo, yo contigo, una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar.
Allora, 9.53, io a questo punto chiuderei definitivamente la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi. Purtroppo dopo di me non ci sarà lo spazio comunicazione, ma vi ricordo che invece Normale Follia andrà in onda oggi alle 14, e quindi auguro a tutte le persone in ascolto una buona settimana, soprattutto chi ci ascolta privato e privata della propria libertà.
Sin intenciones de llegar.